Festival del Viaggio. Dal 2 al 5 settembre, la 16ª edizione nazionale del Festival del Viaggio a Viareggio.
Secondo appuntamento con il Festival del Viaggio, 16ª edizione che si sta svolgendo a Villa Paolina di Viareggio. Siamo nel bellissimo cortile esterno dove è allestito il palco dove ogni sera si svolgono incontri con importanti relatori. Oltre agli incontri abbiamo anche stand, allestimenti, cibo, DJ set, tantissime le cose che sono in corso e che si potranno vedere fino alla prossima domenica. A questo proposito chiediamo al nostro primo ospite che è qui con noi, Alessandro Agostinelli, il direttore del festival, di raccontarci brevemente quali sono, insomma, i principali appuntamenti di queste serate.
Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo appunto a Villa Paolina e io ringrazio Controradio. E stasera abbiamo sul palco, oltre ai nostri ospiti che ora gireranno, Daniela Poggi che ci racconta insieme a Walter Sandri un viaggio un po' speciale, cioè il viaggio dentro al mondo della recitazione, del teatro, del cinema, e quindi vedremo di affrontare questo argomento. E poi a seguire DJ set di Dodo Beat Music con Ginger Food e Orzo Bruno, il birrificio artigianale. È partito oggi alle 17.30 all'interno della villa il workshop fotografico gratuito di Andrea Pistolesi. Andrea Pistolesi è un fotoreporter italiano molto famoso, molto importante, forse uno degli ultimi fotoreporter europei. E ci sono circa 12 partecipanti, alcuni anche fuori regione, quindi è abbastanza interessante. Domani credo che, oltre a questa prima lezione di stasera, che finirà tra poco, credo faranno un giro sia mattutino sia pomeridiano per fotografare Viareggio e poi vedere che succede.
Ecco, cercheremo di intercettare Andrea Pistolesi per farci raccontare qualcosa di più di questo workshop. Tra l'altro ci sono ancora dei posti disponibili?
No, non ci sono più posti, il workshop è iniziato ed è chiuso, sono 12 persone, due hanno dovuto rinunciare per motivi familiari, ma insomma ormai è partito, hanno già fatto la lezione introduttiva e ora stanno discutendo di quale sarà l'approccio domani, perché, ecco, cosa interessante che fa capire anche come si fotografa oggi in viaggio, chiaramente Andrea Pistolesi ha accettato sia persone che hanno la propria macchina fotografica digitale, ma anche persone che vengono a fotografare con lo smartphone, e quindi questo per capire la presenza del telefono nella nostra esistenza.
Ecco, introduciamo subito il nostro primo ospite, che ringrazio di essere venuto qui con noi a fare questa chiacchierata, Moreno Pagnini, il presidente di iCare, la società partecipata che gestisce attualmente il porto di Viareggio, nonché le farmacie comunali. Due elementi che in realtà hanno molto a che fare con il viaggio, anche perché ricordiamo che proprio all'interno di Villa Paolina c'è allestita proprio la farmacia del viaggiatore con tutto quello che una persona deve ricordarsi di portare nel corso di un viaggio. Ma presentiamo un po' la società e soprattutto raccontiamo brevemente la vicenda che ha interessato il porto di Viareggio in questi ultimi tempi.
Allora, buonasera ai radioascoltatori, grazie dell'introduzione. Niente, sono il presidente della società iCare, che è una società partecipata in house del comune di Viareggio, ha 7 farmacie e una parafarmacia, ultimamente gestisce anche l'approdo turistico della Madonnina e insieme alle banchine Ceine e Antonini. Non fa solo questo, fa tante altre cose per il comune, gestisce tutti i nidi comunali, gestisce la refezione scolastica, ha i 2 cimiteri di Viareggio e di Torre del Lago, ha la RSA Tabarracci, oltre ai servizi territoriali. Insomma, è una bella struttura che appoggia l'amministrazione in tutte le sue, diciamo, variegate attività, e anche noi siamo partecipi in questa attività che è molto importante. Ho capito che l'amministrazione comunale ci teneva molto alla partecipazione nostra a questo festival, a questo tipo di iniziativa, e quindi noi siamo d'appoggio e siamo qui presenti. Farmacie comunali sono 7, l'ultima farmacia che abbiamo aperta è alla stazione, adiacente alla stazione, e gli abbiamo dato proprio il taglio, appunto, che è argomento, credo, del festival, del viaggio. Una delle prime iniziative che abbiamo fatto è il kit del viaggiatore, che era è stato un omaggio che abbiamo dato proprio quando l'abbiamo inaugurata. Si riferisce ormai a 3 o 4 anni fa la farmacia della stazione. La farmacia della stazione ha avuto una gestione piuttosto lunga. Sono arrivato in questa società che era 10 anni che parlavano dell'apertura della farmacia della stazione. Poi non si sapeva come mai era rimasta impantanata in mezzo a mille vicissitudini anche dell'amministrazione comunale, che era stata commissariata. Insomma, poi con l'avvento della nuova amministrazione gli abbiamo dato un impulso, in poco tempo siamo riusciti a aprirla, a inaugurarla, e quindi è una dei fiori all'occhiello della nostra società, una fiore all'occhiello, credo, della città. Vabbè, la farmacia con tante cose innovative, c'ha il computer digitale, la cassa automatica, non si toccano soldi, chi viene a comprare mette direttamente i soldi nella cassa, quindi si fa il resto da sé. Cioè, abbiamo la consegna del farmaco direttamente al bancone. Insomma, tante cose innovative per una farmacia di un buon livello, io credo. E questo è il settore farmacie, insomma, siamo presenti in tutta la città. Ripeto, se si va sul sito si vede dove abbiamo una presenza capillare in tutta la città. Per quanto riguarda invece l'approdo turistico della Madonnina, noi abbiamo così questo sogno dall'approdo turistico alla Marina, ci stiamo lavorando, è stato acquisito nel maggio 2019, poi l'abbiamo cominciato a gestire dal 1 agosto 2019. Abbiamo dato corso a una importantissima opera di riqualificazione generale dell'approdo in piena pandemia, perché poi alla fine, quando abbiamo cominciato i lavori, erano febbraio-marzo, e è intervenuta la pandemia. Che però, nonostante questo, noi abbiamo lavorato duramente e abbiamo fatto il primo lotto che ha riqualificato completamente l'approdo.
Ecco, si tratta di un'opera estremamente importante per la città di Viareggio.
Allora, il primo lotto vale un importo intorno a 600-700 mila euro, ci sarà un lotto bis che è altri 150 mila euro per mettere in sicurezza i pontili, poi ci sarà il lotto 2 che prevede un intervento intorno a 3 milioni e mezzo, che partirà, stiamo bandendo ora i lavori, che partirà insomma gennaio 2022 per un intervento di circa un anno e mezzo o due.
Che come si presenterà il lavoro finito, per chi non conoscesse l'iter?
Allora, attualmente l'approdo ha 7 pontili, prima ne aveva 9, ne abbiamo levato il pontile numero 8, metteremo in assoluta in muratura sia il camminamento esterno che l'ultimo pontile, il numero 9. Cioè, che vuol dire in sostanza? Vuol dire che ci sarà una vera e propria diga foranea che impedirà i movimenti che ci sono stati nell'approdo della Madonnina negli ultimi anni, in modo tale da rendere sicure e sicuramente più stabili sia i pontili, ma soprattutto le imbarcazioni presenti. Quindi fa parte di questa messa in sicurezza, riqualificazione, ci sarà la riqualificazione totale della lounge, della clubhouse, anche quella in muratura, attualmente è un prefabbricato, insomma, opere importanti che riqualificheranno completamente. Il sindaco dice che abbiamo comprato il porto, lui dice, tramite la nostra società. Io dico: guarda Giorgio, che non abbiamo comprato tutto il porto, ma solamente un pezzo. In realtà ha ragione lui, perché la Madonnina non è tutto il porto, ma è la vetrina di tutto il porto. Quindi avere acquisito da parte comunale la Madonnina vuol dire un intervento importante in tutta la darsena, in tutto il porto. Quindi capisco che quello che dice non ha valore formale, ma ha grandissimo valore sostanziale. E gli interventi che stiamo facendo non valgono solamente per noi che lo stiamo gestendo, non solamente per l'amministrazione comunale, ma per tutto il comparto nautico, per tutto il settore. Vuol dire una vetrina importantissima per chi viene dal mare nella nostra città, nella nostra, non è la mia ma è la vostra, ma insomma per la città di Viareggio, e che può veramente capire che cosa la città offre a chi viene dal mare e in un polo così importante che è quello nautico, sia per la città ma per tutta la regione e per tutta la nazione, visto che il 20%-25% delle yacht oltre 50 metri viene fabbricato a Viareggio.
Che vengono esportati tra l'altro in tutto il mondo.
Tutto il mondo, quindi il 25% della produzione mondiale della yachtistica oltre 50 metri. Quindi io credo che qualificare la Madonnina è qualificare tutto il comparto, è, come dire, abbellire la vetrina di un negozio molto importante che riguarda la yachtistica nazionale, internazionale, soprattutto quella di Viareggio.
Sì, tra l'altro intorno al discorso appunto degli yacht c'è un indotto molto importante, si va poi anche a parlare degli interni, ci sono scuole specializzate, ci sono operai specializzati, insomma è un comparto estremamente importante.
Azimut Benetti, che ha sede in via Coppino, sta facendo, anzi ha già fatto un accordo con Loro Piana, che è un'azienda che, voglio dire, non la devo, non solo cashmere, hanno fatto sul lino, è un'azienda che non la devo rappresentare io, ma un'unione Azimut Benetti Loro Piana, voglio dire, parla da sé per quello che vuol dire il livello di finiture, il livello di aziende che ruotano intorno a questo comparto. Quindi ben venga il nostro intervento, noi ripeto, noi siamo una società in house, siamo il comune, quindi ben venga l'intervento comunale. Io devo ringraziare, anzi sono onorato che l'amministrazione comunale ha ritenuto la nostra società meritevole di intervenire in questa iniziativa, in questa avventura, perché quando abbiamo preso la Madonnina, insomma, era messa malino.
Moreno Pagnini, la ringrazio molto per essere stato qui con noi. Alessandro, io passerei la linea all'intervista che abbiamo realizzato poco fa con una scrittrice, insomma, diciamo che tutti conoscono, si tratta infatti di Dacia Maraini. Sentiamo che cosa ti ha raccontato.
Buonasera Dacia Maraini, come sta?
Buonasera, bene, grazie.
Allora, siamo con la famosa scrittrice italiana e non solo, conosciuta in tutto il mondo, libri tradotti ovunque e grande esperta di viaggi. Purtroppo in questi ultimi due anni, anno e mezzo forse, ecco, per essere più precisi, di pandemia, sia noi ma anche lei, che è una forte viaggiatrice, abbiamo perso qualcosa.
Sì, purtroppo molti viaggi sono saltati, anche se qualcosa ho fatto, sono stata in Germania, sono stata in Svezia, ma solo per rapidamente, per questioni librarie, ma insomma senza, anche con molta precauzione, con una certa paura, perché viaggiare vuol dire continuamente essere accanto a persone e non si sa come questa nuova forma di pandemia. Questo nuovo virus Delta è molto contagioso, addirittura viene portato da persone asintomatiche, quindi uno sta sempre allerta.
Sì, effettivamente. E poi anche l'aereo è un mezzo chiuso. Io ho visto scene a volte anche sulle testate giornalistiche online, alcuni che non vogliono, salgono e poi non vogliono mettersi la mascherina, insomma cose un po' folli.
Sì, questa è una forma di egoismo veramente incomprensibile. Io capisco che uno, ma allora sta a casa. Cioè, se si sta insieme agli altri bisogna seguire delle regole, e le regole sono quelle di non stare, appunto, quello che stabilisce una società per il bene dell'interesse pubblico, no? Se uno non vuole seguire le regole, vabbè, allora se sta a casa,
esatto,
non può pretendere che gli altri accettino le sue speciali indicazioni, le sue speciali volontà.
Certo. Senta, lei si potrebbe dire che è nata in viaggio, è cresciuta in viaggio. Qual è il ricordo che le è più caro, diciamo, della sua infanzia in Giappone e poi avanti, nonostante, come dire, i problemi, la prigionia, eccetera?
Certo. Ma guardi, uno dei viaggi più straordinari è proprio stato quello del dopoguerra. Era una bambina, ma la gioia di uscire dal campo di concentramento, di ritrovare la libertà, di mangiare perché eravamo morti di fame, ecco, mi ricordo quella nave che mi ha riportato in Europa, perché poi siamo arrivati a Le Havre, e quella nave per me è stato un momento di felicità. Mi ricordo il primo gelato, che era una nave americana con tutti americani dentro, E gli americani in quel momento erano gli eroi, perché avevano vinto il nazismo, avevano creato un'Europa libera, insomma erano veramente degli eroi, degli angeli, tutti questi giovani soldati americani che portavano da mangiare, portavano le sigarette, portavano i libri, era una cosa bellissima. E mi ricordo appunto questo viaggio, forse uno dei più, diciamo così, esaltanti. Poi ne ho fatti tantissimi di viaggi belli, per carità, ma certamente quello è stato il momento più entusiasmante, perché uscivo da un campo dove stavamo morendo.
Certo.
Praticamente se fossimo rimasti ancora saremmo veramente morti, e quindi per me era la libertà, è stato il viaggio della libertà.
Senta, lei ha viaggiato con colleghi, amici, Pierpaolo Pasolini, Alberto Moravia e molti altri. Qual è stato il vostro viaggio più bello, più intenso?
Ma tanti viaggi che abbiamo fatto in Africa, dove Pierpaolo cercava un tipo di cultura e di società che fosse pre-industriale, no? Perché gli ricordava il mondo contadino che lui aveva tanto amato. Per lui il mondo contadino era il paradiso. Insomma, un po' irrazionale, perché è un mito, perché in realtà il mondo contadino, certo, era pieno di problemi, di contraddizioni, però per lui l'orrore consisteva proprio nella borghesia, nel capitalismo,
l'inurbamento,
nella tecnologia,
l'inurbamento, eccetera.
L'inurbamento, no, ma proprio quello che portava come mentalità, il consumo.
Certo.
E quindi lui cercava in Africa questa innocenza primordiale, questa bellezza, questa fanciullezza dell'umanità, e questo devo dire che comunicava, anche se io non ero completamente d'accordo con lui, perché essendo stata poverissima e avendo sofferto la fame, non ero così entusiasta del mondo contadino che ha sofferto la fame, è stato disperato, però era bello seguire questo suo sogno di un, appunto, di un paradiso terrestre fatto di innocenza, di gioia di vivere, di candore, ecco. E quindi molti di questi viaggi in Africa sono stati viaggi di conoscenza e di come un tuffarsi dentro il mondo del mito, ecco. Era un mito, ma un mito molto, se vogliamo, anche letterario, ma insomma,
certo,
molto intenso.
Senta, un'ultima domanda e poi ci salutiamo, la lasciamo ai suoi impegni. Non è più possibile viaggiare come stava ricordando adesso, i viaggi fatti con Pasolini, eccetera. E non è più possibile farlo perché il mondo è cambiato estremamente, oltre alla pandemia, alle guerre, un rigurgito di intolleranza, a volte religiosa, a volte solo, di poteri che noi non possiamo neanche conoscere. Come sarà il viaggio nel futuro? Come se lo immagina? Dove vorrebbe andare?
È molto difficile immaginare, in effetti lei ha ragione. Noi facevamo, per esempio, andavamo fuori dagli itinerari turistici, noi sempre prendevamo Land Rover e andavamo nei villaggi più sperduti dell'Africa nera. Oggi non si potrebbe, ma neanche pensarlo, perché
sì,
è pericoloso, perché è diventato pericoloso, perché la malattia da una parte, la fame dall'altra e l'estremismo religioso hanno trasformato completamente l'Africa. E in questo momento è meglio proprio non viaggiare in quelle zone, è pericoloso. Io però, siccome sono un ottimista nel senso più ampio della parola, nel futuro, io penso che poi gli esseri umani hanno anche un buon senso, no? A un certo punto di capire.
Sì.
Tra l'altro per molti di questi paesi africani il terrorismo, comunque l'estremismo religioso è un nemico, perché gli toglie il turismo, gli toglie la possibilità di svilupparsi, quindi poi a un certo punto si libereranno, magari ci vorrà un po' di tempo, ma si libereranno e si tornerà, io penso, a viaggiare liberamente, però forse ci vorrà un po' di tempo.
Bene, grazie a Dacia Maraini di essere stata con noi, grazie,
grazie
mille.
Grazie a voi, un saluto a Juan Carlos, che mi ha fatto molto piacere di rivedere.
Bene, grazie.
È venuta qui a trovarci al Festival del Viaggio di Viareggio sul palco di Villa Paolini Michela Arcangioli, della libreria Lettera 22 di Viareggio. Buonasera.
Però io
Michela,
devo dire una cosa, perché la Dacia Marini ha salutato Juan Carlos. Sì. Juan Carlos è qui. Juan Carlos de Miguel è un docente di letteratura italiana dell'Università di Valencia, quindi Spagna, che è il traduttore spagnolo di Dacia Maraini. Quindi saluto Juan Carlos de Miguel, che è qui al Festival del Viaggio, arrivato oggi dalla Spagna. Prego, scusate, ma sembrava utile.
Valencia, certo.
Lei ha salutato Juan Carlos, è restato questo nome per aria.
Dicevamo appunto Michela Arcangioli della libreria Lettera 22 di Viareggio. Non possiamo non chiederti un consiglio su due libri da portare nello zaino prima di partire, insomma, che ci tengano compagnia durante il nostro viaggio.
Certo, buonasera a tutti e a tutte. E il libro è una componente per me e penso anche per tutti, insomma, fondamentale del viaggio, sia prima di partire che dopo. Quindi ne ho due consigli. Prima di partire sono molto belle le guide, che però sono a metà tra guida e narrativa, Passenger di Perborea. Ogni guida è dedicata a una città o a una nazione, e quindi è bello scoprire la nazione in cui uno magari, o la città in cui che andrà a visitare, anche attraverso le curiosità e il folklore. Un altro libro che consiglio, soprattutto in questi due anni appena passati un po' bizzarri e un po' scomodi per viaggiare, è Fuori dalle mappe, che è un libro che permette appunto di viaggiare anche seduti, e quindi di immergersi all'interno del mondo del viaggio, appunto stando comodamente a casa. In realtà c'ho un terzo consiglio bonus e poi, poi concludo, che è quello di portarsi il libro che più ci piace e che stiamo leggendo, magari nel momento in cui partiamo, perché insomma la lettura ci accompagni sia in viaggio che a casa, ecco.
Grazie per questi preziosi consigli. Tra l'altro ricordiamo che Libreria Lettera 22 ha un banchetto proprio all'interno qui di Villa Paolina, e insomma chiunque può venire a dare un'occhiata, anche a scegliersi dei titoli tra l'altro molto interessanti che avete esposti. Ma nel frattempo introduciamo il nostro nuovo ospite, che è l'assessore al turismo, attività produttive, Alessandro Mecciani. Parliamo ovviamente del comune di Viareggio. Come è andata questa stagione, visto che insomma siamo a fine stagione turistica? Come è andato quest'anno?
Beh, intanto saluto tutti quanti gli ascoltatori presenti e apprezzo sempre di più questo spettacolo di Villa Paolina. Veramente mi fermerei un attimo qui a rendermi conto a volte che gioielli che abbiamo all'interno della nostra città e che vengono rivalorizzati così in maniera interessante, come state facendo voi del Festival del Viaggio.
Approfitto anche per dire che tra le passeggiate abbiamo proprio anche una passeggiata alla scoperta del Liberty di Arecibo.
Sì, tra l'altro credo che sia quella che è andata esaurita per prima, perché insomma io per lavoro, per deformazione professionale, leggo sempre attentamente i numeri e i numeri che avevo anche del Festival del Viaggio mi dicevano che quella è stata una delle passeggiate che è stata, come dire, è andata in overbooking per prima. Questo mi fa veramente piacere. Ma tornando alla domanda iniziale, che sicuramente non mi sono scordato, è un commento sulla stagione estiva. Quello che voglio dire è che, in scia con tutto quello che si sta vedendo nel mercato turistico nazionale, sono numeri molto soddisfacenti. Però io vorrei dire un qualcosa di diverso, che normalmente i numeri su Viareggio venivano calcolati al 31 di agosto, considerando il mese di settembre un po' un residuo finale poco influente. Ecco, questa amministrazione, il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha fatto tutto un lavoro insieme all'ufficio del turismo e del marketing territoriale per prolungare la stagione. quindi io vorrei andare a vedere i numeri al 31 di ottobre, non al 31 di agosto. Siamo naturalmente soddisfatti per quello che abbiamo visto in questa incredibile estate, no? Uno dei periodi anche storici più pazzi di questo secolo. Siamo riusciti a fare benissimo, tutti gli operatori sono soddisfatti e mi riferisco agli operatori balneari, ma anche a tutti quelli che si occupano di hotellerie, sia i 4 e 5 stelle che hanno veramente sovraperformato, ma anche 3 stelle, i campeggi e questo nuovo target che è quello delle case vacanza che si muove soprattutto sui mercati online. Ecco, i numeri che ci restituiscono, che sono oggettivamente misurabili, ci fanno essere molto soddisfatti. Però la nostra attenzione è nei prossimi 2 mesi. Perché saranno proprio i prossimi 2 mesi che potranno tramutare una stagione più che positiva in una stagione spettacolare che noi ci auguriamo possa rimanere nella storia del rilancio di Viareggio e di quella che è la ripresa nel momento post-Covid.
Sulla base dei dati che avete fino ad ora, secondo voi è cambiato un po' il turismo rispetto agli anni precedenti? Magari è più concentrato su un turismo regionale, nazionale, oppure l'affluenza di turisti stranieri rimane sempre importante?
Allora, chiaramente la presenza dei turisti stranieri si è dovuta limitare per motivi oggettivi a quelli che si sono spostati con mezzi propri in automobile. Gli aeroporti sono ancora al 20-30% della loro capacità, quindi anche il riscontro numerico degli stranieri di lungo raggio non può essere apprezzabile. Chiaramente non esiste praticamente il mercato americano, non esiste il mercato russo che tante soddisfazioni aveva dato. Aggiungo che il mercato russo aveva anche dei problemi, ha avuto anche dei problemi a metà stagione per quanto riguarda i vari Green Pass, protocolli, vaccinazioni, eccetera. Il mercato nazionale, ma soprattutto anche quello svizzero, francese, dei Paesi Bassi ci ha dato delle soddisfazioni. E ci ha dato le soddisfazioni perché anche il cliente medio di Viareggio comincia ad avere un profilo abbastanza alto come capacità di spesa, perché non è più solo importante contare le presenze ma apprezzare la capacità di spesa delle presenze e per questo abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, siamo contenti. È chiaro che il grosso del fatturato stiamo riuscendo a consolidarlo con gli italiani che hanno una caratteristica in questi 2 anni, hanno un taglio diverso, abbiamo riscoperto i giovani ma anche i giovani della nostra regione, che magari gli anni precedenti, pre-Covid, andavano volentieri in Emilia-Romagna o andavano volentieri alle Baleari, Formentera, Ibiza, e invece adesso sono venuti da noi. Ecco, qui si apre una sfida, qui si apre una gara, qui si apre una competizione, qui si apre un momento dove dobbiamo renderci conto che abbiamo avuto la fortuna di avere questo mercato, ma lo dobbiamo mantenere, consolidare, dobbiamo modificare alcuni nostri servizi in funzione di questi nuovi ospiti della nostra città e dobbiamo necessariamente trovare una forma di integrazione tra un turismo giovanile e un turismo tradizionale.
Ecco,
posso dire una cosa? Mi permetto di dire, perché quest'ultima cosa che ha detto l'assessore Mesciani è fondamentale. Intercettare, avere avuto la fortuna di aver intercettato il turista giovane anche della propria regione è una potenza assoluta, per un motivo molto semplice: che i giovani che vanno al mare d'estate, cioè quella bellissima canzone "Le ragazze di Firenze vanno al mare, le ragazze di Firenze vanno all'amore" di De André, Fossati, eccetera, è fondamentale per un motivo semplice: che poi tornano perché si innamorano, perché prendono la prima sbornia perché conoscono un amico e tornano. Questa cosa è fondamentale, l'assessore l'ha raccontata benissimo e bisogna lavorare su questo.
Nel marketing turistico esistono delle categorie che sono rappresentate dal turismo esperienziale. Le esperienze che si realizzano in un luogo vanno a connotare quel luogo, quella vacanza e quel momento della vita. Sabato scorso, durante il premio Repaci, nello scenario spettacolare della Madonnina che iCare ha organizzato in maniera impeccabile, abbiamo avuto Benigni, Roberto Benigni. Roberto Benigni ha raccontato di Viareggio, ma non ha raccontato le bellezze di Viareggio. Ha raccontato il sentimento che provocava in lui Viareggio quando Roberto Benigni aveva 20 anni. Viareggio era il Luna Park, Viareggio era la vita, Viareggio era la gioia. Ecco, le esperienze che si vivono in un posto diventano il ricordo e l'immagine di quel posto. Noi dobbiamo lavorare per fare in maniera che questi giovani apprezzino Viareggio, abbiano delle esperienze importanti e dobbiamo anche però vedere il lato negativo della medaglia, che quando troppi giovani si concentrano in una zona esistono anche delle dinamiche di gestione dei flussi che, come sapete, in questi ultimi due anni insomma si sono riproposte. Devo dire che Viareggio è stata capace di gestire questi momenti, è stata capace di integrare il turismo giovanile con il turismo tradizionale, con il turismo degli stranieri, e Viareggio ha dimostrato tutta la sua capacità, tutta la sua volontà e tutta l'ambizione di ritornare ad essere la perla del Tirreno, ma di diventare molto meglio di come era prima, che è stata veramente uno spettacolo anche sociologico nella storia italiana.
Ecco, parliamo poi anche di una, oltre alla ripresa del turismo, anche di una sorta di rinascita culturale, a partire anche dalla candidatura di Viareggio a Capitale della Cultura del 2024.
Sì, come dicevo, Viareggio ha potenzialità in tantissimi ambiti, ma l'amministrazione comunale, il sindaco Giorgio Del Ghingaro, l'assessore Sandra Mei sono stati molto attenti nell'identificare nel filo conduttore della cultura un asset importante e fondamentale della nostra città. La nostra città, anche nel secolo scorso, soprattutto nel secolo scorso, nei primi del Novecento, era un ritrovo dell'intelligenza, come la chiamavano a quei tempi, no? Mitteleuropea addirittura, cioè avevamo delle punte altissime, inutile stare a citare qui chi ha vissuto a Viareggio, chi ha passato le vacanze a Viareggio e chi ha scelto di venire a vivere a Viareggio. Ecco, noi vogliamo fare questo omaggio alla città e abbiamo deciso di candidarla a Capitale della Cultura del 2024 in concomitanza col centenario della morte del maestro Giacomo Puccini. Questo è un lavoro che ci sta assorbendo tutti, tutta la giunta, tutta l'amministrazione è concentrata su questo percorso e siamo decisi a giocarci questa partita fino in fondo, mettendo in campo tutte le nostre migliori opportunità.
Grazie assessore. Alessandro Meciani era appunto l'assessore al turismo, attività produttive di Viareggio. Alessandro, abbiamo il tempo di lanciare il nostro prossimo ospite in collegamento telefonico?
L'ultimo, c'è, Bruno, forza. C'è Bruno Cardile. E dopo Bruno Cardile, qua sul palco di Villa Paolina, ci sarà una charlas, e quindi il prossimo incontro. Invitiamo tutte le persone che sono anche dentro la villa a unirsi a noi qui fuori nel giardino, perché ci sarà un'attrice in viaggio, cioè Daniela Poggi, che parla della sua vita, dei suoi viaggi, della sua carriera con Walter Sandri, che è console del Touring Club Italiano. Siamo molto orgogliosi di questo incontro. E sì, Bruno Cardile è il nostro skipper, no?
Certo, in viaggio per il Mediterraneo. Sentiamo oggi dov'è e che cosa ci racconta.
Secondo appuntamento con Bruno Cardile dal Mediterraneo, uno skipper in giro in barca a vela per il mondo, ora è nel Mare Nostrum. Bruno, dove sei oggi?
Allora, guarda, oggi siamo ritornati su Lipari, però a Marina Pignataro, perché è previsto qualche temporale, qualche burrasca, e quindi è preferibile essere prudenti, quindi siamo qui in Marina, non siamo sul pontile galleggianti.
Senti, ma quando capitano queste cose in mare, temporali, cioè che succede in barca se siamo in navigazione?
Ma guarda, se sei in navigazione è chiaro, prendi la situazione e la affronti nel miglior modo, con prudenza e sicurezza, ma nel nostro caso, che eravamo qui alla Marina, abbiamo preferito cambiare ormeggio, stare più sicuri, perché sono previste anche raffiche di 30 nodi, allora meglio un porto col pontile in cemento anziché pontili galleggianti all'aperto, ecco. Lipari offre un bel ridosso, ma in certe situazioni c'è sempre un po' di rischio, ecco, quindi meglio prudenza.
Certo, in mare sempre prudenza. Un'ultima domanda, Bruno, poi ti lasciamo.
Certo.
Volevo sapere, ti è mai capitata una burrasca vera in mare?
Ma sì, ma ben più di una, assolutamente sì.
Dai, la più brutta, dimmi la più brutta.
Ma la più brutta è in Portogallo, stavamo riportando una barca del giro del mondo dalla Scozia per entrare in Gibilterra, di fronte a Nazareth, che fra l'altro è un luogo ormai famosissimo per le gigantesche gigantesche onde, dove si fanno record di surf. E lì abbiamo preso, con una barca di 18 metri del giro del mondo, abbiamo preso 60 nodi e abbiamo rotto la randa, che siamo rifugiati a Nazareth. Quella è stata forse la più dura, però l'abbiamo affrontata, come dire, professionalmente, quindi no panic on board.
Bene, un abbraccio, ciao a Bruno. Grazie. Cardile dal Mediterraneo. Ciao.
Grazie, ciao ciao ciao.
Tra qualche minuto sul palco di Villa Paolina abbiamo la Charlas et Paolina con Walter Sandri e l'attrice Daniela Poggi.
Festival del Viaggio, dal 2 al 5 settembre, la 16ª edizione nazionale del Festival del Viaggio a Viareggio.
Allora, vi ringrazio, ci scusiamo, ma abbiamo trovato traffico in modo folle per arrivare. Chi si vuole accomodare, vedo della gente in piedi. Daniela Poggi, la conoscete tutti, poi Clara Mallegni, che è anche lei console del Turing, la presenterà brevemente, ha scritto. Poi vi diremo, diciamo, dopo la presentazione di Clara riintervengo io e con Daniela faremo un discorso sul libro e su cosa c'è all'interno del libro anche legato ai suoi viaggi.
Eccoci qua, buonasera a tutti, grazie per essere qua con noi questa sera. Daniela Poggi, una icona del cinema, del teatro, della televisione, autrice e regista teatrale, conduttrice televisiva, al suo esordio letterario. Uscito il 15 di aprile, il suo romanzo Raccontami è già alla terza ristampa, ritenuto uno degli esordi letterari più interessanti di questo ultimo periodo. Che dire, a parte non voglio spoilerare perché saranno proprio Daniela e Walter a raccontare il libro, però una sorta di... Daniela si è proprio messa a nudo in questo racconto, quindi senza paure, senza reticenza, e quindi sarà bello che voi ascoltiate questo racconto, perché proprio fin dalle prime pagine questo romanzo acchiappa, si può dire? Però questo libro è edito da La Vita Felice di Milano. Una cosa importante anche da sottolineare è che gli interi proventi della vendita dei libri saranno devoluti all'Associazione Alzheimer del Salento, giusto? Ma adesso io direi di lasciare la parola a Walter e Daniela, che ci racconteranno il romanzo.
Grazie, grazie. Grazie Clara, grazie mille, buonasera a tutti e benvenuti, grazie per essere qui e per il tempo che ci dedicate e ci regalate.
Allora, Sì, ok. Sta arrivando Michele con i libri. Allora, siamo al Festival del Viaggio e nel tuo libro devo dire che ti racconti a tua madre, che ormai non ti riconosceva più, hai cercato di raccontarti anche attraverso alcuni tuoi viaggi. Una cosa che in questo periodo io e Daniela ci siamo frequentati abbastanza, una cosa che mi ha sempre incuriosito è capire come te, così giovane, avete scelto per un viaggio così avventuroso il Sud America. E cosa ti è rimasto del Sud America di quel viaggio?
In effetti è una bella domanda questa. Anch'io ho cercato di ricordarmi come mai quel famoso 76, 75, 76 con la mia amica Nuccia da Milano abbiamo deciso... Ah no, ecco perché. No, certo, lo ricordo perfettamente, adesso mi è venuto in mente. Perché praticamente qualche mese prima noi siamo state... con un altro gruppo di amici in Sud America, San Andrés, e abbiamo fatto delle vacanze proprio lì, su quest'isola straordinaria, e stiamo parlando veramente di tantissimi anni fa, quindi era tutto molto vergine, era tutto molto fresco, non c'erano questi palazzoni, c'era questo mare straordinario, c'era questa follia, questa leggerezza proprio che si respirava nell'aria. E ci piacque talmente tanto che abbiamo deciso di scoprire molto di più del Sud America, partendo chiaramente dalla Colombia, quindi restando sempre in Colombia, però andando alla sua capitale Bogotà, per poi andare poi all'Isola del Rosario, però volevamo vedere Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, risalire su verso Leticia e poi proseguire verso il Perù. E quindi per affrontare questo viaggio comunque avevamo necessità di soldi. La mia amica Nuccia lavorava nella moda e quindi ha detto: senti, ma se comperassimo degli stock di abbigliamento per donna, quindi camicette, vestitini, pantaloni, insomma cose che restano nelle boutique come stock che si possono comprare all'ingrosso, in realtà poi noi là potremmo rivenderli e con i soldi che andiamo a guadagnare ci manteniamo il viaggio. E quindi così abbiamo fatto e siamo partite come un po'
senza
come...
aver programmato niente,
senza aver assolutamente programmato nulla. Abbiamo soltanto comprato un biglietto one way ticket, un'andata Milano-Bogotà, punto, senza sapere quando, cioè aperto il ritorno, perché all'epoca si poteva fare il ritorno, poteva essere anche dopo 2-3 mesi e non c'erano problemi. E quindi siamo partiti con queste due valigioni enormi, leggerissime, di una valigeria di Milano che faceva queste valigie in una pelle leggera, 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 con dei manichi molto resistenti. Noi con due zaini sulle spalle, lì dentro abbiamo ficcato le poche cose che ci servivano, tipo culotte, top, insomma abbigliamento molto giovanile, anche molto spregiudicato dell'epoca, un po' ibizenco, se così vogliamo definirlo. E abbiamo cominciato e siamo andate là con una lista. La cosa bella è questa: con una lista di nomi, e questi nomi erano i vari amici di amici di amici di amici. Quindi noi sapevamo che arrivando lì all'aeroporto di Bogotà avremmo potuto telefonare a il primo, non so, Paolo. Ciao Paolo, siamo Nuccia e Daniela, amici di Walter, che è un amico di Clara, che è un amico di Guido. E così abbiamo viaggiato e così siamo state là, poi in questa finca, in questa fazenda. E insomma, lì abbiamo vissuto delle esperienze veramente che credo di narrare in modo molto divertente, molto realistico, molto, molto visivo anche. Narro tutto questo nel mio libro, perché c'è proprio tutto un capitolo dedicato a questo viaggio folle, che in tutto questo era assolutamente non a conoscenza di mia madre, nel senso che quando io sono partita disse a mia madre: parto per una settimana con Nuccia, ma lei non sapeva assolutamente nulla, né lei né tantomeno mio padre. Quindi questi viaggi un po' spericolati, un po' folli, un po' spregiudicati, un po' sempre al limite di quel baratro dentro il quale avremmo anche potuto cadere, mentre invece, insomma, angeli custodi ci hanno sempre ripreso per la collottola e riportato a galla. E mi piaceva raccontare tutto questo nel libro, proprio perché in questa notte straordinaria, intensa, dolorosa, ma anche estremamente profonda, vissuta con mia mamma in quest'ultima notte, era giusto che io le raccontassi, che lei potesse portare nel suo ultimo viaggio il mio, quel viaggio che per me è stato molto importante, perché comunque è stato un viaggio educativo, formativo, con un'esperienza fortissima, insomma mi ha messo di fronte alla conoscenza di altri popoli, altri costumi, altre abitudini, altre culture, adeguandoci di volta in volta a quello che poteva essere il cibo, il pensiero, le abitudini di quel popolo, no? Anche andando poi in Yucatan, in Guatemala, in Perù, Cusco, Machu Picchu, insomma sono state varie le tappe per poi scendere anche giù in Venezuela, andare giù in Brasile, insomma sono state tantissime le tappe, sempre molto intense, piene di incontri, di esperienze che ho fatto, ed è un bagaglio che mi porto dietro e credo che, forse direi che è il perché poi in realtà non siamo mai state delle turiste, siamo sempre state abitanti, abitavamo quei luoghi, quindi eravamo diventate parte di quelle persone, parte di quelle famiglie, parte di quegli incontri, parte di quegli amori. Ognuno di noi ha vissuto un amore, io mi sono innamorata di Roberto, lei si è innamorata di Lucio, quindi abbiamo vissuto veramente molto intensamente, e quel viaggio per me è un bagaglio che ancora mi porto dietro e credo che sia il viaggio più importante veramente che ho fatto nella mia vita, anche se poi ne ho fatti tanti altri, perché quello sprigionava una spensieratezza, una giovinezza, una leggerezza, ma contemporaneamente però anche anche una grande solidità, perché poi eravamo lì e godevamo veramente di tutto quello che la natura, il luogo, il contesto e le persone ci regalavano.
Però nel libro di viaggi strani ne salta fuori, per esempio un giorno parti per Parigi e i tuoi non dice niente a fare il corso dal Mediterraneo per andare a Gerba, dove forse il seme dell'attrice nasce lì, perché ti fanno protagonista di più spettacoli.
Sì, va bene, allora spoileriamo completamente il libro, va bene. Sì, vabbè, insomma, nel libro racconto un po' questa mia parte, questa mia indole a una libertà assoluta, senza imposizioni, senza regole. Mi sentivo una giovane donna che voleva conoscere il mondo, che voleva conoscere la vita, che voleva affrontare le esperienze, mettersi a nudo, confrontarsi, misurarsi, sfidarla anche la vita. E quindi venendo da un contesto, vivevo poi a Milano, anche se in realtà sono nata a Savona, però i miei separati, quindi poi ho vissuto in collegio questa solitudine che mi ha regalato la capacità di entrare dentro me stessa, di interiorizzare molto il mio pensiero, i miei desideri, ma contemporaneamente anche la necessità di vedere altre persone, altre facce, di sentirmi amata quasi in un certo senso, no? E voluta, desiderata, amata, quindi ero sempre alla ricerca di essere accolta e di essere riconosciuta anche. E vivevo, all'epoca vivevo a Milano e Milano mi stava stretta nella sua formalità, nel suo bisogno di essere dentro, cioè sei una bella ragazza, vieni da una buona famiglia, una bella famiglia e quindi comunque devi frequentare persone di un certo genere, quindi frequentavo solo persone che partivano, che andavano a St. Moritz piuttosto che a Cortina, piuttosto che a Portofino, il mare, yacht, aerei privati, io bella, molto corteggiata, molto desiderata, ma non era questa la vita che volevo, quindi non cercavo il potere, non cercavo i soldi, cercavo me stessa, cercavo di conoscere, di afferrarla, insomma, questa vita, di coglierla nella sua pienezza, nel suo valore più profondo e più vero soprattutto, quindi non volevo vivere di facciata. E allora ho pensato che l'unico modo per potermi liberare da questo contesto fosse, dato che già ero stata in vari club mediterranei a fare le vacanze, ho detto no, io voglio fare la GEO, voglio partire, questa è la mia vita, e sono così dicendo vado a fare una sfilata, perché all'epoca facevo delle sfilate, ero giovane, avevo 20 anni, 21 anni insomma, vado a fare una sfilata, in realtà tornerò tardi in serata, in realtà sono partita, mi sono comperata un biglietto, sono andata a Milano, a Linate, ho preso l'aereo, ho fatto tutto di nascosto, all'epoca poi c'erano le agenzie viaggi, quindi si poteva fare senza dover stare al telefono a casa che magari mamma ti sentiva, e quindi mi sono comprata un biglietto d'aereo, sono andata a Parigi, sono arrivata a Place de la Bourse, da lì sono andata al Club Méditerranée e lì ho incontrato un mondo straordinario, affascinante, un circolo. Lo declamo proprio come un circo umano fantastico di gente che non voleva avere un ruolo nella società, che non stava bene in quella società, che aveva bisogno di essere se stessa, essere se stessi dentro un contesto completamente più vero, più naturale. E quindi ho fatto questa mia prima intervista con questa signora del club quando sono tornata a Milano ero fremente perché non sapevo se mi avrebbero presa o meno, anche perché io mi ero presentata con un tagliorino di Hermès, con il foulardino tutta elegante. Quando sono arrivata là ho visto di tutto e di più, piercing, capelli lunghi, capelloni, qualunque tipo di scelta sessuale, insomma abbigliamenti stranissimi, veramente stiamo parlando di tanti anni fa insomma, e quindi era un'umanità straordinaria, variopinta, vera, con gli occhi proprio pieni di felicità e di voglia di vivere. E lì sono stato un anno, sono stata, poi mi hanno, l'unico mio terrore era quello che mi potessero mandare in una paillot, cioè le capanne di Gerba, non la Douce ma l'altra Gerba, quella credo che si chiami sempre Gerba, ma quella in paillot, quindi in paglia, dove non c'è acqua, non c'era luce elettrica dentro di... Infatti lei, la giornalista, mi ha detto, dice, ma lei pensa veramente di essere capace vestita così, dice, ma lei è una borghese? Dico no, io sono Jonathan Livingston, io sono sono un uccello libero che vuole volare, quindi non guardi il mio abbigliamento, posso essere, sono una selvaggia, infatti un po' alcuni mi hanno definita una selvaggia per bene, una selvaggia borghese, insomma, però sono selvaggia, sono questa, elegante, carina, formale eccetera, ma poi sono anche quella a piedi scalzi che non ha nessun interesse all'abbigliamento e che si sporca le mani dalla mattina alla sera volendo proprio vivere la terra, volendo vivere il mondo, la gente e tutto quello che mi appartiene. E così sono partita e ho fatto un anno di club, di hôtesse a Gerba la Douce, poi invece non mi hanno mandato lì, mi hanno mandato a Gerba la Douce, che comunque è un villaggio straordinario con i bungalow, e un anno Un anno di sci nautico la mattina, un anno di tennis, di vela, di galoppi sulla spiaggia. Ho girato tutta una gran parte della Tunisia, il deserto, sono stata 4 notti nel deserto, mi sono beccata anche la tempesta nel deserto. Insomma, anni veramente straordinari, formativi. Infatti mi dispiace un po' che... Cioè, da una parte sono fiera, orgogliosa e felice, e devo dire anche grazie ai miei genitori che hanno patito le mie partenze, soprattutto le mie bugie, hanno dovuto scoprire soltanto dopo che dicevo una cosa e in realtà poi ne facevo un'altra, per cui dicevo parto per un weekend, invece poi hanno ricevuto una lettera in cui dicevo starò qua via per un anno, quindi insomma... Hanno vissuto un po' in apnea, però buonasera, benvenuto, si ha piacere di ascoltarci e quindi niente, anche questo è stato poi. E lì chiaramente la regista del club era una ex regista dell'Opéra di Parigi, e abbiamo fatto le prove per il primo spettacolo della prima sera e lei è impazzita, mi ha detto tu sei un animale da palcoscenico, questo è il tuo ruolo, e quindi sono diventata protagonista di tutti gli spettacoli che facevamo, facevamo circa 2 o 3 spettacoli a settimana e ballavo, cantavo, recitavo in francese e lì ho cominciato a sentire il significato del, non soltanto dell'esibizione, ma a sentirmi viva, perché finché ero sul palcoscenico, finché interpretavo un ruolo, finché davo vita a un'altra anima, a un'altra storia, perché potevo entrare nel corpo e nei sentimenti di quel personaggio piuttosto che in quell'altro, io mi sentivo viva, mi sentivo esistere. Quando poi si chiudeva il sipario, lo spettacolo finiva e le luci si spegnevano, ho sempre provato un grandissimo vuoto dentro di me. E quindi lì ho capito, insomma, che questa era la mia strada, una strada naturale, una strada non decisa, non scelta da me, ma che la vita mi ha offerto. Cioè, probabilmente forse posso dire ero destinata a fare questo lavoro, ecco, questo era il cammino che dovevo percorrere, ancora da 42 anni, insomma, lo sto, grazie a Dio, percorrendo. Certo, non sono tutte rose e fiori, però l'importante è che ogni tanto si raccolgono le rose, anche se hanno le spine, eh? Però l'importante è cercare di prendere il gambo senza farsi pungere dalle spine. Però le spine sono anche estremamente importanti, perché intanto ti ridanno il senso della tua fragilità, della tua piccolezza, e ti fanno sentire che cosa vuol dire soffrire il dolore, e ti fanno capire che la vita è esattamente questa, ti può offrire la bellezza di una rosa con i suoi petali, con il suo profumo, con i suoi colori, ma che non è soltanto questo. Quindi è stato un bellissimo insegnamento per me.
Allora, andiamo un attimino a parlare un po' di un argomento un po' più serio. Questo libro nasce per un problema di tua madre. Come hai maturato la decisione di scrivere un libro così importante, mettendoti a nudo in alcune cose che probabilmente non avevi mai fatto con tua madre?
Ma allora, questo il percorso sull'Alzheimer, il percorso artistico, come diciamo, come testimonial per portare in giro il significato di questa malattia, la sua importanza e la sua devastazione quando arriva all'interno di una famiglia, è cominciato nel 2008. Mia mamma si è ammalata nel 2000 e io comunque ero sola, mio papà era già mancato e viveva a Milano mentre io vivevo a Roma. e quindi mi sono ritrovata per 10 anni con mia mamma. Nel 2008 mi chiamano per fare uno spettacolo teatrale e mi dicono di portare quello che voglio. E dico, boh, ma che cosa, ditemi che cosa volete, ma porta quello che vuoi. Dico, va bene, d'accordo. Allora chiamo dei musicisti, ci incontriamo a casa e la mamma era seduta sul divano. Eravamo, nel frattempo l'ho portata giù a Roma a vivere con me, chiaramente, perché non era più possibile lasciarla su a Milano. E quindi recitavo delle poesie, cercavamo il tema di cui andare a trattare, loro suonavano, Giovanna suonava il violoncello, Massimo la chitarra, e mamma ci guardava, era estasiata, proprio ricordo i suoi occhi felici, gioiosi. E mentre parlavo, no, dicevo, ma si potrebbe allora il tema del viaggio, il tema dell'amore, il tema del dolore, il tema dell'amicizia, vediamo delle poesie, leggiamo dei brani, eccetera. E quindi si parlava, si discuteva, si rideva, eccetera, e mamma era lì che rideva e applaudiva. E proprio è stato come un'illuminazione, veramente come se un angelo custode mi avesse portato in quella visione e mi avesse detto con le sue parole, mi avesse detto tu qui hai una verità dalla quale non puoi scappare, è questo che devi portare in scena. E allora ho guardato Giovanna e Massimo e ho detto no, aspettate un attimo, quale poesia? Perché devo andare a cercare un tema diverso da quello che sto vivendo? Io voglio raccontare questa esperienza. Mia madre, il fatto che sono diventata madre di mia madre, la sua malattia, il significato di questa malattia. E quindi fermi tutti, ci vediamo tra qualche giorno, io devo andare a vedere quale altro autore ha scritto del suo rapporto con la madre. E tra tanti libri che ho letto questo libro bellissimo di Tahar Ben-Shalloun, che si chiama Mia madre, la mia bambina, e parla chiaramente di questo rapporto con la madre. Lui, la madre è vecchia, non è malata, ma è invecchia. Lui da musulmano resta accanto a questa madre, quindi parlano delle preghiere che fanno insieme e di questa vita che si sta spegnendo piano piano. Mentre Simone de Beauvoir, in un libro Una morte dolcissima, racconta di quella notte all'ospedale con sua madre, in un dialogo molto, molto freddo, molto, molto crudele anche, molto, molto intellettuale direi, racconta questo rapporto con il cancro della madre. E allora io leggo e ho cominciato a prendere spunto da questi due libri, ho preso dei brani dei libri e ho cominciato a scrivere dei pezzi miei proprio sull'esperienza che stavo vivendo con mia mamma a casa. E da lì nasce un recital teatrale con Giovanna e con Massimo, che poi hanno composto le musiche, tante altre musiche sono state prese da Caccini, da Vivaldi, da Bach e da altri. E si chiama Io, madre di mia madre. Da questo, nel frattempo, dal 2008 fino al giorno che mamma è mancata, 2010, abbiamo fatto non so quante serate. Dal momento che mamma è mancata fino a qualche anno fa, era il 2018 l'ultima volta che ho rappresentato Io, madre di mia madre, è stato un successo incredibile. Sono diventata un po' la paladina, cioè colei che per la prima volta veramente si mette a nudo di fronte a questa malattia e quindi cerca di sollecitare il pensiero del pubblico, delle persone, a stimolare la conoscenza, a non averne paura, ad accettarla, ad accoglierla con amore, a non rifiutarla. Perché è stato tutto un percorso che chiaramente io ho fatto con grande difficoltà, ma poi alla fine ho capito qual era l'unica possibilità per vivere questa condizione della mamma che viveva comunque con me, che era diventata mia figlia, della quale io ero diventata la madre, ma che comunque non mi riconosceva più come figlia, quindi io non esistevo più, quindi una perdita di identità, io essendo solo figlia e non essendo madre. Quindi insomma c'è stato tutto un, un'esperienza, un vissuto che sono state talmente gravi, talmente dolorose, ma anche talmente arricchenti proprio sotto il profilo dell'esperienza e delle sensazioni e delle emozioni che io ho vissuto e che ho percepito e che mi hanno dato molto più di quanto io stessa non immaginassi, ho detto forse è arrivato il momento che metto insieme le varie cartelle, non solo di Io madre di mia madre, dal quale ho tratto soltanto alcuni pezzi perché poi gli altri non mi appartengono, ma ho tratto i pezzi che ho scritto da me, e voglio dar retta alla richiesta della gente, perché il pubblico ogni volta mi diceva: vorremmo avere il tuo libro, dove possiamo comprare il tuo libro, come possiamo avere il tuo libro. Io dicevo: non è un libro, è un recital teatrale. E quindi a dicembre del 2019, alla fine, per un evento anche questo abbastanza doloroso che mi è capitato, mi sono ritrovata sola a Natale a casa e ho detto, anche lì secondo me è stata un'illuminazione, il mio angelo custode che è arrivato tuk 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 e ha detto: vieni qua, adesso ti metti qui al computer e devi finalmente, questo è il momento per scrivere il libro. E da lì sono partita, è stato un tutt'uno, insomma. Ho ripercorso totalmente quella che è stata l'ultima notte e da quell'ultima notte, essendo successo esattamente quello che io racconto, insomma, che ho accompagnato mia mamma in questo ultimo viaggio attraverso un viaggio che le ho fatto fare di conoscenza della sua Daniela, di sua figlia, le ho messo nelle mani delle fotografie, in bianco e nero, ingiallite, immaginando, raccontandogliene, immaginando che lei comunque nel suo sonno, nel suo silenzio le potesse ricevere nel cuore, proprio nell'anima, e le parlavo all'orecchio, le sussurravo questi viaggi, questi ricordi, e l'ho portata con me, l'ho accompagnata a conoscere Daniela, a conoscere veramente sua figlia, a chiederle scusa, ad arrabbiarmi, a raccontare anche dei vari vuoti della nostra famiglia, a porle delle domande alle quali sapevo che lei non avrebbe potuto dare delle risposte, ma che però guardandola poi negli occhi, ma in realtà non erano i suoi occhi che mi guardavano, sono io che alzavo le palpebre e la guardavo negli occhi, quindi attraverso i suoi occhi io mi davo delle risposte, ma che so che sono le risposte che mamma mi avrebbe comunque dato. E quindi, niente, alla fine questa esperienza si è conclusa sulla carta stampata e finalmente quel ricordo, quella vita, quell'identità forse di Daniela, che non doveva chiamarsi Daniela ma doveva chiamarsi in un altro modo.
Ma quello devo leggere nel libro, se no...
E che racconto nel libro. Forse ho messo un punto fermo nella mia vita e so che questo è un libro che resterà per sempre, quindi qualunque cosa succederà a me, comunque ci sarà una presenza, ci sarà una testimonianza, ci sarà una confessione, ma ci sarà anche una preghiera, perché in fondo questo libro è un po' una preghiera. Ricordami con il punto esclamativo, perché non è un'imposizione, non è un imperativo, è una richiesta, è un'esortazione. Ricordami in questo tuo viaggio, ricordami mentre sarai lassù che io esisto, che io ci sono e che mi chiamo Daniela soprattutto, cosa che lei chiaramente non sapeva più.
Allora.
Grazie.
Non raccontiamo tutto il libro, in questo libro ci sono le tue esperienze londinesi, la tua esperienza di New York e così. Una sera io, chiacchierando io e te, mi hai detto: ma io ho avuto anche un'esperienza in Giappone che qui non compare. Allora io mi domandavo, non compare perché quell'esperienza i tuoi genitori la conoscevano che eri andata?
In Giappone?
Sì.
In Giappone la conoscevano.
Perché?
No.
Perché il Giappone ta...
No, non l'ho raccontato perché in realtà perché appunto fu la proposta di un amico di mio padre che sapeva che io studiavo lingue, che ero venuta da Londra e che ero laureata, ero diplomata con le lower Cambridge proficiency, quindi potevo affrontare questo discorso, questo ruolo di traduttrice, di interprete in inglese. Loro volevano assumermi, volevano che io facessi proprio l'interprete loro della loro azienda. L'azienda si chiamava, non so se esiste ancora, la Matsushita, e io ho detto stipendiata, ferie, aiuto, no, io sono uno spirito libero, però ho detto vabbè, intanto partiamo, andiamo a fare questa esperienza in Giappone. Quindi mi hanno portato una settimana in Giappone, dove devo dire che proprio non mi appartiene, insomma, no, per l'amor di Dio. Allora, veramente avevo 21 anni, quindi stiamo parlando di una vita fa, tanti, 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 tanti anni fa. Ho visto Tokyo, Kyoto, Kobe, dove allevano le mucche con il latte e la birra.
Quindi massaggiano tutti.
Massaggiano, sì, le mucche,
e la
eccetera.
E,
no, è stata un'esperienza, ma hai ragione, pensa, l'ho cancellato un po' anche nella mia mente, forse perché in realtà vedere anche queste donne, queste geishe, così al servizio dell'uomo, del maschio, mi ricordo che ci hanno portato, perché erano tutti pezzi grossi di questa azienda, insomma, e ci hanno portato in questo club, in questo night club, e quindi sono arrivate subito queste geishe a lavarci le mani con gli asciugamanini bagnati, e mi accarezzano. Io avevo i capelli molto lunghi e mi accarezzano i capelli, hanno preso la spazzola, hanno cominciato a spazzolarmi i capelli e mi lavavano le mani e tutto. E poi quando andavamo a mangiare, lì seduti così, dopo mezz'ora arrivava una specie di tazzina concava, piccola, 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 con una pallina dentro che non si sapeva che cosa fosse. E poi questo cibo che si chiama, se non mi sbaglio, shabu shabu, che è questa carne che viene cucinata nell'acqua. E mi ricordo che ho perso non so quanti chili, io non ho fatto altro che mangiare club sandwich in questo hotel, Hilton Hotel, a non so, 35 piani, ero in questa stanza con questa moquette.
Mini stanza.
Poi lì loro mangiano tipo alle 17.30, capito? Alle 19 eri già a dormire.
Una parentesi, io ho fatto 2 anni di Giappone, ci ho vissuto 2 anni, quindi.
Quindi riconosci, no? Io diventavo pazza. E poi la cosa che mi faceva impazzire è questa. Allora, grande tavolata, uffici della Matsushita, grande tavolata lunga con tutti questi giapponesi, tutti lì di fronte a noi, io con i miei capi, no? Insomma, e non è che traducessi dal giapponese all'italiano, traducevo dall'inglese all'italiano e dall'italiano all'inglese. Quindi noi parlavamo del contratto che loro avrebbero dovuto firmare, e loro facevano yes, 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 but we don't sign. Oh, Madonna santa, e via che ricominciavamo a trattare questo contratto. Ma ore, ore, ore. E loro, quando io gli raccontavo com'era il contratto, quello che avrebbero potuto affrontare, eccetera, eccetera. Yes, 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 but we don't sign. Quindi veramente era molto faticoso. E poi, quando siamo stati all'azienda, vedere l'alzabandiera e gli operai tutti sull'attenti, cioè proprio ho provato questa sensazione di sottomissione, cioè il padrone, c'è il padrone e poi ci sono io, tu che sei padrone puoi fare di me ciò che vuoi, io non sono nulla. C'era una dimensione umana che non mi apparteneva, insomma, che non lo so, mi sembrava quasi che non ci fosse appunto rispetto dei diritti umani, insomma, che non ci fosse questo senso di libertà, erano tutti allineati, questa code, le code precise, perfette, nessuno si muoveva di un centimetro, E, queste regole ferree, questa disciplina ferrea, dove tutto doveva essere scandito dall'orario, da una parola, da un silenzio, io dicevo no, non ce la posso fare, non fa per me. E poi la cosa incredibile che ho scoperto è che queste avenue, che adesso non mi ricordo come si chiamino, però in giapponese, insomma, questi grandi viali tutti perfetti, poi dietro l'angolo una sporcizia pazzesca. Quindi ho avuto proprio la sensazione,
specialmente Tokyo.
Sto parlando di 40 anni fa, di più di 40 anni fa, quindi insomma voglio dire, diamo l'apparenza, ma la sostanza è un'altra. Apparentemente deve essere tutto perfetto, facciamo vedere che è tutto perfetto, ma dietro le nostre mancanze, le nostre magagne, le nostre brutture, insomma. E questa cosa mi è rimasta, non so, mi è rimasta allora, ripeto, io non ci sono più ritornata, magari oggi troverei un Giappone meraviglioso, colto, anzi sicuramente è così evoluto, colto, quindi non è una critica che io faccio. Parlo semplicemente da giovane ventenne che ha vissuto quell'esperienza all'epoca.
Non è cambiato il rapporto uomo-donna, eh?
In Giappone no?
No, perché io ho ancora miei amici giapponesi, quindi c'è sempre questa discrepanza. Allora,
siamo giunti al termine, credo.
Sì,
no?
Direi che siamo giunti al termine. Chi lo desidera, c'è là un signore che un po' di libri gli ha.
Dov'è il signore? Dove le...
Là.
Sì, vieni. Ecco.
Allora, buonasera. Io ringrazio chiaramente Daniela Poggi, sono il direttore del festival. Ringrazio Walter Sandri per essere stati con noi, racconto meraviglioso, abbiamo ascoltato con enorme piacere quello che ci ha raccontato. I libri sono in vendita alla libreria del festival che è dentro Villa Paolina.
Ah, ok, perfetto.
Libreria Chatwin, poi dentro Villa Paolina c'è la farmacia del viaggiatore, ha un mercatino vintage, chi vuole può acquistare i libri presso la libreria del festival che è proprio qui. Oltre questo cancello, e chiaramente...
sì, scusami, perdonami se ti interrompo un secondo. Prego. Mi sono dimenticata di dire, sottolineare una cosa, che essendo un libro in cui la malattia dell'Alzheimer fa da fil rouge, e per ciò che mi riguarda ho sublimato il dolore e la sofferenza dell'Alzheimer in una creatività artistica, quindi scrivendo questo libro, e ho ritenuto un dono quello di aver avuto la possibilità di pubblicarlo, per cui mi piaceva poter donare, ridonare questo dono, per cui essendo testimonial dell'associazione Salento Alzheimer, che è un'associazione di San Nicola giù in Salento, e conosco molto bene la presidente, insomma i volontari, tutto quello che fanno ormai da 8 anni, quindi sono a fianco a loro, ho devoluto la mia percentuale, tutta la mia, non i proventi di tutto il libro, perché l'editore è una cosa, come ben sapete, però la mia percentuale io l'ho totalmente devoluta all'associazione Salento Alzheimer, perché ritenevo giusto che se in qualche modo posso contribuire attraverso l'esperienza che ho fatto con questo libro a dare un piccolo sollievo a qualcuno che ha bisogno, per me era una cosa molto importante. Ecco. Grazie.
Comunque lei è pronta per il firmacopie. Se volete.
Ah, sì. No, nessuno è obbligato, deve essere solo che un piacere. Sì. Se
però diciamo
piacere,
che c'è anche questo aspetto di beneficenza nei confronti dell'associazione, quindi mi sembra un doppio vantaggio.
Sì,
diciamo,
ma nessuno,
no?
Si deve sentire obbligato,
no.
Deve essere
allora,
soltanto.
Daniela Poggi
una
si sposterà
gioia.
Quindi per tutti alla libreria del festival, e quindi
grazie.
Potete parlare con lei ancora del libro, chiaramente, durante il firmacopie. Grazie a tutti,
grazie,
della vostra
grazie
presenza.
Mille. Grazie.
Io devo soltanto raccontare due cose, e cioè che tra poco sul palco qui di Villa Paolina ci sarà Dodo Beat Music, abbiamo la Bistro Birreria Orzo Bruno Ginger, e dentro sta per partire, tra un'ora e mezzo partiranno le fiabe per bambini, si parte da Villa Paolina ma si va sulla spiaggia. Domani invece, sempre alle 19, abbiamo Adine Gavazzi, antropologa, che viene a parlarci di Machu Picchu qui sul palco. Domani mattina la scalzeggiata a Villa Borbone e continua, prosegue il Festival del Viaggio. Grazie. Dentro a Villa Paolina tutto quello che può servire, diciamo, per un viaggio completo. Grazie, buona serata a tutti.
Festival del Viaggio, dal 2 al 5 settembre, la 16ª edizione nazionale del Festival del Viaggio a Viareggio.